L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ed eccoci nuovamente in diretta qui su TMV Radio, sempre Lucio Marinucci in studio. Siamo alle ore 11:10 e torno ad usurpare il posto di Vincenzo Marangio, ancora purtroppo alle prese con l'influenza, punta a rientrare in vista del campionato chiaramente, quindi spero di restituirvelo il più presto possibile. In cabina di regia, come fino a poco fa, Giorgio Sorani chiaramente ad accompagnarmi, ma tanti temi chiaramente da andare a sviscerare qui insieme al direttore Xavier Iacobelli. Direttore, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a te, buongiorno a chi ha la bontà di seguirci e un caro augurio a Vincenzo perché possa ristabilirsi presto.
Sì, assolutamente, ha provato a lottare contro l'influenza ma alla fine ha dovuto desistere in questo senso. Sui tanti temi però abbiamo detto, direttore, c'è parecchio di cui parlare, chiaramente tiene ancora banco la questione Acerbi-Juan Jesus, direi di partire da qui perché chiaramente c'è stato il verdetto ovviamente e bisogna forse discernere i due lati, la decisione dal punto di vista giuridico e poi quelle che sono le valutazioni, possiamo dire, di tema etico, ecco, quindi forse è giusto scorporare un po' le due cose. È chiaro che era inevitabile che si continuasse a parlare di questo tema, quindi non so lei, direttore, che idee si è fatto anche adesso che la vicenda si è, tra virgolette, conclusa, perché poi continua a far parlare.
Non può che continuare a far parlare, perché il fatto che dare la mia opinione è che si è trattato di un'autentica arrampicata sugli specchi, ovvero, da un lato, a norma di codice di giustizia sportiva, il giudice sportivo, facendo spoglio di un grande esercizio di equilibrismo, e dichiarato che non esistevano prove per ciò che è accaduto in occasione di Inter-Napoli, ha assolto Acerbi dalle accuse che gli erano mosse da Juan Jesus e che avrebbero comportato, in caso di riconosciuta colpevolezza, 10 giornate di squalifica, l'addio alla nazionale, molto probabilmente anche l'addio all'Inter. Ma dall'altro c'è la buona fede assoluta di Juan Jesus, tant'è vero che c'è un passaggio in cui proprio questa buona fede viene messa nero su bianco, lo stupore e ovviamente la sorpresa, lo sconcerto, oserei dire, per questa sentenza deriva proprio dal fatto che non sia stata messa in dubbio la versione del calciatore del Napoli, la cui reazione, improntata ad una grande amarezza, è assolutamente legittima e comprensibile. Quindi penso proprio che questa vicenda, ancora una volta, non abbia contribuito a dare un sostegno di fondamentale importanza a ciò che dovrebbe essere il principio fondamentale che tutti devono rispettare, cioè in campo non si insultano gli avversari, non si va in campo per lanciare epiteti e contumelie contro un avversario, e nella fattispecie poi se questo avversario denuncia di avere ricevuto un insulto assolutamente intollerabile, certo, ed inaccettabile. E tutto questo evidentemente cozza contro le iniziative che sono state prese la settimana antirazzismo che si è conclusa proprio nei giorni scorsi, e proprio durante questa settimana abbiamo dovuto registrare questo nuovo episodio che evidentemente dimostra quanto ancora molto molto lunga sia la strada da percorrere. Peraltro nella stessa settimana abbiamo anche assistito alle lacrime di Vinicius Junior, sì, capitano del Brasile, non a caso, in occasione dell'amichevole con la Spagna, che ha raccontato quale sia la sua drammatica, inaccettabile e intollerabile esperienza che ha vissuto nella Liga Spagnola, alle prese anch'essa con questa situazione intollerabile.
Sì, sì, anche lì c'erano state delle repliche assolutamente condannabili di Chilavert, l'ex portiere, che insomma aveva commentato in maniera un po' poco edificante. L'atteggiamento invece normalissimo e naturale di Vinicius in questo senso. Però per chiudere anche un po' il cerchio sull'argomento, direttore, si era discusso chiaramente anche sulle dichiarazioni di Juan Jesus, ne abbiamo parlato prima, che aveva detto però anche questo può costituire un precedente. Ora la domanda è come si può effettivamente migliorare, perché qualcuno ha detto Juan Jesus avrebbe dovuto portare di fatto come testimone un compagno di squadra, ma il giocatore è stato corretto perché nessuno aveva sentito quelle dichiarazioni lì, Quello che si poteva imputare, dice qualcuno, era reclamare l'interruzione della partita, però non va di fatto a modificare quello che è il tema delle prove, l'interrompere la partita, nel senso che esclusivamente due giocatori avrebbero ugualmente sentito quelle dichiarazioni lì. Non so se ci può essere una soluzione a questo problema qui, forse la soluzione è solo a livello umano, di magari educare, tra virgolette, un po' anche i giocatori a non utilizzare determinate espressioni.
Ma su questo non c'è alcun dubbio. Io cito soltanto un passaggio di quanto ha scritto Juan Jesus ieri sera. Sono sinceramente avvilito dall'esito di una vicenda grave che ho avuto l'unico torto di aver gestito da signore, evitando di interrompere un'importante partita con tutti i disagi che avrebbe comportato agli spettatori che stavano assistendo al match, e confidando che il mio atteggiamento sarebbe stato rispettato e preso forse ad esempio. Penso che queste righe dicano tutto e depongano assolutamente a favore del calciatore del Napoli quanto alla modalità, alla finalità con la quale ha gestito questa vicenda.
Ha avuto la colpa, tra virgolette, di essere troppo corretto sulla questione. Però rimanendo collegati anche all'Inter, in questo senso ci spostiamo un po' più sul futuro, sul campo, sul calcio, perché si parlava già chiaramente di quello che potrà essere il progetto dell'Inter su Inzaghi, perché si parla chiaramente già del rinnovo, della pianificazione sul piano tecnico, e quindi si parlava di questo possibile contratto fino al 2026 con opzione fino al 2027, ingaggio a salire ulteriormente 6 milioni e mezzo, che di fatto poi lo porrebbero a livello lordo tra i primi 6 del mondo, i primi 6 allenatori più pagati al mondo. È un rinnovo chiaramente figlio di quello che è stato il percorso dei 2 anni e di quello che si sta vedendo fino a questo momento. Poi andrà conquistato lo scudetto, che però sembra essere in mano nerazzurra. C'è sicuramente la delusione della Champions, però le chiedo, direttore, se Inzaghi effettivamente è meritevole anche di questa considerazione, di queste cifre, di questi numeri che girano intorno anche proprio alla sua figura.
Ma io credo che Inzaghi abbia dimostrato in questa che è la sua stagione alla guida dell'Inter ampiamente tutto il suo valore. Ricordo anche, perché è il caso di rammentarlo, che all'inizio della passata stagione, anche nello stesso ambiente interista, non c'erano tutte queste espressioni di fiducia incondizionata nei confronti
del
allenatore. È risposto sul campo. È un allenatore che ha consentito all'Inter di vincere 2 Coppe Italia consecutivamente e 3 Supercoppe di Lega, di ritornare ad una finale di Champions League inseguita per 13 anni, di valorizzare il parco giocatore, quindi trovo più che è logico e conseguenziale che l'Inter si affretti a cercare di prolungare il contratto del tecnico, anche perché non è un mistero quanto le sue imprese alla guida dell'Inter abbiano suscitato una vasta eco anche in campo internazionale. Credo che ci attenda un mercato estivo allenatori particolarmente scoppiettante.
Sì, infatti avremo il tempo poi di andare anche su eventualmente altre panchine che diciamo brulicano un po' a livello di nomi, però dici va bene, direttore, chiaramente Inzaghi ha suscitato l'attenzione anche all'estero, qualcuno paventava poi magari in futuro la Premier League, però l'importanza di avere dei punti fermi secondo me nell'Inter discerne poi dai discorsi societari, che sono importantissimi chiaramente, anzi fondamentali, però volevo chiederle quanto conta avere un allenatore che al momento ha dato determinate garanzie, insieme comunque ad una figura come Marotta, insieme a tutto all'entourage poi che lo accompagna, perché possono essere anche una sorta di ancora di salvezza all'interno un po' di una dinamica societaria non propriamente definita, considerando poi che Marotta ha detto al 2027 inizierà a dedicarsi ai giovani, però sono dei punti fermi insomma in mezzo a quella che è una situazione un po' nebulosa dal punto di vista puramente societario.
Sotto questo aspetto la presenza di Marotta la conferma che sino al 2027, per altri 3 anni, sarà ancora il responsabile, l'operativo, il dirigente massimo in assenza di Zhang dell'Inter, sia sul mercato sia sul fronte societario, dove è coadiuvato pesantemente dall'amministratore delegato. L'altro che è stato delegato, Alessandro Antonello, è una garanzia per l'Inter, per i tifosi dell'Inter. Certo è che il 20 maggio si avvicina. Noi sappiamo che entro quella data si impone la restituzione ad Oaktree, il fondo californiano che erogò un prestito di 250 milioni di euro ad un tasso di interesse del 12% annuo, che ha portato questa somma a 385 milioni di euro circa, e entro quella data noi capiremo tutto. Capiremo se Zhang sarà riuscito a convincere gli interlocutori americani della possibilità di procrastinare la data entro la quale restituire il prestito, oppure se, perché sappiamo bene quali fossero stati i termini del finanziamento, e cioè che in cambio di quel finanziamento Oaktree otteneva l'impegno, la proprietà dell'Inter. E le ultime notizie ci dicono che sotto questo aspetto il fondo californiano non stia con le mani in mano, tant'è vero che le indiscrezioni circa la possibilità di un eventuale nuovo acquirente si stanno moltiplicando in queste ore.
Sì.
Quindi la situazione sotto questo aspetto è fluida, però avere come punto fermo Marotta in società e Simone Inzaghi sulla panchina, queste sono due garanzie fondamentali per l'Inter di oggi e di domani.
Assolutamente d'accordo, dei punti fissi anche per il futuro prossimo, poi vedremo se potrà essere anche un po' più remoto, però avevamo detto panchine girevoli in vista già della prossima stagione, una panchina su cui ovviamente tengono banco tanti discorsi è quella della Juventus con Massimiliano Allegri, io però volevo andare sotto questo punto di vista sulle ripercussioni a livello tecnico, perché si parla tanto di mercato, si discute tantissimo sul futuro di Chiesa che poi andrebbe ad influenzare inevitabilmente anche il percorso a livello progettuale della Juventus, però si parlava anche di Bremer in queste ultime ore, perché c'è questa clausola da 60 milioni che potrebbe essere in realtà un po' golosa per le squadre inglesi, quindi ci sono diverse finestre da dover poi aprire per la Juventus, perché ci sono anche tantissimi contratti in scadenza, quindi l'impressione è che si stia arrivando a una sorta di deadline oltre la quale poi, se non si lavora per tempo, ma la Juventus ha dei grandi professionisti tra cui appunto Giuntoli, maestro della pianificazione, però bisogna partire per tempo.
Ma io credo che la situazione della Juventus debba essere esaminata ricordando quali fossero gli obiettivi indicati dalla proprietà all'inizio della stagione, una stagione senza coppe europee: riqualificarsi alla Champions League. Ora, salvo cataclismi, nonostante il rendimento molto deludente della Juventus nelle ultime 8 partite, 7 i punti totalizzati, una sola la vittoria collezionata, credo che soltanto la Juventus possa perdere la qualificazione alla prossima Champions League, senza dimenticare che ci sono le due semifinali di Coppa Italia con la Lazio, tant'è vero che per 3 volte la formazione bianconera nell'arco del mese di aprile affronterà la formazione biancoceleste. Grande la curiosità per assistere al debutto di Tudor, che ha sostituito Sarri, in un ambiente che si annuncia particolarmente caloroso, perché 55.000 saranno gli spettatori che assisteranno al primo confronto fra Lazio e Juventus, il primo dei 3 in programma tra campionato e Coppa Italia. È chiaro che la decisione finale spetterà alla società sulla base dei risultati raggiunti dalla Juventus, ma capire anche dal punto di vista squisitamente tecnico se la società intenda continuare con il copione preparato da Allegri o voglia invece cambiare direzione. E qui il punto, perché la qualità del gioco bianconero, che pure nella prima parte della stagione aveva manifestato confortanti segni di progresso, cito su tutta la prestazione fornita a Napoli contro il Maradona, nonostante la sconfitta maturata nel finale per il gol di Raspadori, e invece c'è stata questa involuzione e il malcontento dei tifosi mi pare sia palpabile.
Eh sì, è evidente, insomma, poi con Allegri ogni qualvolta arrivano dei risultati negativi, si amplificano ovviamente un po' le insofferenze. Però sarà una partita importante, chiaramente, quella di sabato contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Ma allargandoci, c'è un sabato molto interessante, fatto di scontri diretti, perché ci sarà la sera Fiorentina-Milan, ma soprattutto alle ore 12.30 si aprirà questa giornata di Serie A con Napoli-Atalanta. E quindi volevo già proiettarmi un po' su questo 30° turno di campionato, partendo proprio da Napoli-Atalanta. Che tipo di scontro può essere per tutte e due? A proposito sempre di panchine, Calzona ha specificato che il suo è un lavoro a tempo determinato, che a fine stagione concluderà il suo ciclo con la squadra partenopea, l'Atalanta sempre con Gasperini, ma in questa sfida ci sono i dubbi anche delle assenze, possibili assenze di giocatori importanti, De Ketelaere, Koop Manners, Higuain nazionale. Che sfida può uscirne fuori? Perché lì comunque la classifica prima vedeva un divario più ampio tra le due squadre fino a qualche settimana fa, e adesso siamo esclusivamente a 2 lunghezze di distacco.
Ma io credo che si annunci una sfida molto equilibrata. c'è, come dire, la curiosità di verificare il rendimento dell'Atalanta, che praticamente da 3 settimane non gioca una partita, perché sappiamo benissimo come purtroppo la gara con la Fiorentina sia stata rinviata, purtroppo, perché ha causato questo rinvio sacrosanto e doveroso, e che ha visto sia l'Atalanta sia la Fiorentina sia la Lega Calcio dimostrare grande sensibilità nella circostanza a causa del grave malore che ha colpito Gio Varone. E purtroppo, come sappiamo, la Fiorentina ha accusato questo gravissimo lutto, e sono convinto che la formazione viola reagirà con la massima unità di intenti e con la massima determinazione per dare a Gio Varone una dimostrazione di quanto la squadra, l'ambiente, la tifoseria, la società siano legati per sempre a questo grande dirigente. E quindi è un Atalanta che non gioca 3 partite, una partita da 3 settimane, e soprattutto ha di fronte a sé 9 partite in 28 giorni, comprendendo le 2 semifinali di Coppa Italia, proprio ancora con la Fiorentina, e il doppio in confronto con il Liverpool, 11-18 aprile, nei quarti di finale di Europa League. E dall'altra parte c'è un Napoli che conta di recuperare Kvaratskhelia, grande protagonista della storica qualificazione della Georgia alla fase finale del campionato europeo, che però, come sappiamo, è ritornato al Castelvolturno con un problema che però il campione georgiano vuole a tutti i costi superare. Quindi è evidente che poi c'è anche un altro elemento di interesse, che è il confronto tra Osimhen e Lookman, compagni nazionale della Nigeria, e certamente due degli attaccanti più prolifici e più importanti del nostro campionato. Quindi è una gara, questa secondo me, molto equilibrata, e vale sia per l'una sia per l'altra, perché basta dare un'occhiata alla classifica, rammentando appunto come l'Atalanta debba recuperare la partita con la Fiorentina, per rendersi conto che da qui alla fine delle 9 giornate che ci rimangono da disputare in campionato ci saranno molti spareggi, sì, soprattutto considerando la sempre più probabile importanza del quinto posto.
Verissimo.
Se il nostro calcio arriverà primo o secondo a fine stagione al ranking UEFA, avrà diritto a schierare una quinta squadra nella prossima Champions League.
Eh sì, ormai possiamo dire quasi ufficioso il fatto che facendo gli scongiuri potremmo avere queste 5 squadre in Champions League. Però giusto anche ricordare che sono ancora talmente tanti crocevia a livello di scontri diretti che la classifica non è assolutamente già disegnata in maniera certa. Quindi vedremo tanti scontri da qui alla fine. Siamo per salutarci, ma credo che abbiamo un messaggio audio da poter mandare, quindi chiedo a Giorgio Sorani di andare a sentire questa nota audio.
Buongiorno Francesco da Cosenza. Da interista devo dire, che non ho mai avuto tanta stabilità tecnica come adesso, nemmeno quando le proprietà erano più salde. Cioè, paradossale.
Beh, effettivamente questo può essere un punto di vista interessante, direttore, per ritornare. Quindi chiudiamo, apriamo e chiudiamo un po' in questo senso sull'Inter. Più solidità dal punto di vista tecnico rispetto a quando c'erano società magari un po' più solide, per quanto l'Inter poi nell'ultimo decennio non è che abbia avuto sempre società con progetti estremamente a lungo termine.
Ma certamente la considerazione dell'ascoltatore è interessante e al tempo stesso pertinente, perché, e qui torniamo al discorso che a mio avviso sottolinea una volta di più, i meriti di Simone Inzaghi, perché questo allenatore stagione dopo stagione ha conferito alla squadra un gioco di qualità, ha valorizzato molti dei suoi giocatori, assecondando la strategia di mercato di una società che, proprio per le questioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, mi riferisco ovviamente alla situazione ai vertici della società, ha visto Marotta e Ausilio essere protagonisti di grandi sessioni di mercato e centrare colpi a parametro zero, che poi hanno costituito il nervo, il fondamento dell'attuale formazione interista. L'ultimo in ordine di tempo, cronologicamente parlando, è Thuram, che è stato preso a parametro zero, ma come non pensare a tutti gli altri grandi giocatori ingaggiati dall'Inter, per non dire poi del blocco nazionale. Spalletti stesso, dopo la tournée americana, ha rimarcato come la difesa a 3 interista e comunque il blocco dei giocatori neroazzurri che ha chiamato in nazionale possa essere il punto di partenza della formazione dell'Italia dal prossimo 15 giugno, quando Dortmund debutterà nella fase finale dell'Europa affrontata l'Albania. Quindi è certo che uno dei molti meriti di Inzaghi sia stato quello di garantire la crescita tecnica di una squadra che i numeri inchiodano le parole, basti dare un'occhiata alla classifica, avanti il miglior attacco, la miglior difesa, e veleggia verso la seconda stella, è ormai soltanto una questione di tempo e di aritmetica.
Assolutamente sì, direttore. A questo punto io la ringrazio veramente per essere stato con noi, per averci concesso il suo tempo, e la saluto augurandole una buona giornata e un buon lavoro.
Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, e buona giornata agli ascoltatori e grazie per la loro considerazione.